Mille Voci.
Buongiorno a tutte e tutti voi in ascolto, da Elisabeth Camozzi, da Alessio Sturaro in regia e da Karin Condolf al centralino. Di cosa parliamo stamattina a Mille Voci? Parliamo di un bel anniversario che si celebra in questo 2020 e che per via dell'emergenza sanitaria è forse passato, non dico in sordina, non sarebbe assolutamente corretto, ma forse non ha avuto il giusto eco che doveva e meritava. Sto parlando del 125esimo anniversario della nascita della Biblioteca Nazionale Svizzera. E questo è uno scrigno davvero ricco di tesori che parlano di noi, della nostra storia, della nostra vita e anche delle nostre tradizioni. Il suo mandato è molto semplice ed insieme è anche complesso, cioè collezionare, catalogare, conservare e mettere a disposizione del pubblico una vasta gamma di informazioni inerenti alla Svizzera. Ed è un compito che assolve avvalendosi di un'ampia rete di collaborazioni e partenariati, sia nazionali evidentemente, sia poi anche internazionali, in modo trasversale e anche interdisciplinare, motivo per cui nel tempo si è dato vita ad una preziosa collezione costituita non solo da libri, da archivi, ma anche da materiale audiovisivo, da giornali, da riviste, da articoli e persino da carte geografiche e da cartoline. E allora vogliamo omaggiare tutto questo stamattina riscoprendo almeno in parte le citate testimonianze che non possono far altro, come peraltro ben cita lo slogan scelto dalla Biblioteca Nazionale Svizzera per questo anniversario, non possono far altro che risvegliare ricordi. Inizieremo quindi a punteggiare tra poco la storia per poi capire anche l'impatto di questa istituzione nazionale dalla indubbia importanza, direi, culturale e anche societaria. Prima vi ricordo i nostri contatti. Siamo pronti allora per tuffarci nel tempo, nella storia elvetica, la riscoperta di questi 125 anni dalla nascita della Biblioteca Nazionale Svizzera. Buongiorno subito a Sascha Zala, direttore del Centro di Ricerca dei Documenti Diplomatici Svizzeri, professore di storia contemporanea all'Università di Berna e presidente della Società Svizzera di Storia. Ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, professor Zala, cominciamo, prima di iniziare proprio a tracciare la storia di questa istituzione, cominciamo dicendo, secondo lei, proprio da professore di storia contemporanea, anche da cittadino, qual è per lei la valenza di questa biblioteca nazionale?
Ma certamente enorme. Sicuramente il fatto di avere a Berna una collezione che virtualmente tocchi un po' tutto quello che è stato prodotto in Svizzera, dai libri, le riviste, le pubblicazioni, ma penso anche ai materiali multimediali, ricordiamoci appunto anche l'integrazione della Fonoteca Nazionale, è estremamente importante. E in più vorrei sottolineare una cosa, spesso forse non proprio vista, non è soltanto l'importanza degli oggetti stessi, ma anche l'importanza dei metadati. Per esempio, tutta questa produzione svizzera, elvetica, è catalogata e viene scambiata con le altre maggiori biblioteche mondiali. Quindi questi metadati sono interconnessi e quindi anche qualcuno dall'altra parte del mondo, nella sua propria biblioteca, può trovare i metadati di produzioni svizzere. Le faccio un esempio. Sì. Più di 30 anni fa, quando da giovane studente sono venuto ho deciso di venire a Berna, ci sono stati tre motivi per i quali l'ho scelto di venire a Berna. Il primo era per l'Università di Berna stessa, il secondo per la presenza a Berna dell'Archivio Federale e terzo per la presenza a Berna della Biblioteca Nazionale.
Quindi per lei ha un grande valore proprio anche personale, no? Intrinseco. Io non ho dubbi che lei ci abbia trascorso tanto tempo in questo luogo. Per chi non ci fosse magari mai stato, chiedo a lei di farne un ritratto. Descriviamo com'è fatta questa sede che appunto risiede a Berna e che è stata costruita, io lo ricordo, tra il 1929 e il 1931, secondo i dettami proprio del movimento moderno. Come la descrive?
Devo dire che a me piace molto, perché è una costruzione in fondo estremamente imponente in un certo senso, ma arriva con una leggerezza incredibile, perché c'è una grandissima luminosità degli spazi. È una costruzione che è stata costruita secondo appunto la funzionalità e diciamo dei concetti di oggettività architettonica. E quello che mi fa sempre un po' sorridere è che proprio vis-à-vis, al di là della Biblioteca Nazionale, c'è il ginnasio Kiel, Kirchenfeld, e questo ginnasio Kirchenfeld è stato costruito appena alcuni anni prima, 4-5 anni prima, però completamente in un altro stile, in uno stile neoclassicista, e vedere queste due case che sono contemporanee, che sono talmente diverse, è sempre interessante.
Prego. Lei è un po' ai nostri occhi, quindi appunto per chi non ci fosse mai stato, lei diceva tanta luce.
Lo dico adesso così, un dettaglio personale. Mia moglie, che all'epoca era professoressa appunto al ginnasio Kirchenfeld, io fra l'altro abitavo in quegli anni molto vicino alla Biblioteca Nazionale, possiamo dire un tiro di scoppio, ha insegnato per più di un decennio in una baracca che era un provvisorio, che è stato costruito nel 1959, e questa baracca, che è nel giardino della Biblioteca Nazionale, è ancora lì ed è un po' stramba, perché è così un po' un ricordo, sembra quasi ancora come queste baracche militari della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è questa casa che è veramente infatti è sotto protezione dei monumenti storici, questa casa che ha questa grande luminosità e che è veramente, secondo me, un gioiello architettonico a Berna, e poi c'è questa baracca che è un provvisorio dal 1959.
È un po' stona, però diciamo che la Biblioteca Nazionale è uno degli edifici più moderni della città di Berna, proprio dell'epoca, e tuttavia questa da allora appunto è la sede attuale, però la storia della biblioteca prese il via appunto 125 anni fa, quindi nel 1895, su iniziativa del nuovo Stato federale, con da subito l'intento di raccogliere tutti i documenti cartacei, da qualche anno anche i documenti, anche più di qualche anno, elettronici, che riguardano appunto la Svizzera. Professor Zala, in tutta la moltitudine di possibilità, qual è secondo lei il o uno tra, diciamo, i documenti più preziosi, ovviamente non soltanto per quanto riguarda l'aspetto economico, che è conservato qui per lei proprio?
Questo è veramente, per uno storico, una domanda impossibile da rispondere, perché diciamo la valenza è sempre un po' dettata dalla domanda di ricerca, cioè la questione che uno sta trattando, poi per forza di cose dà questa valenza. Però diciamo il mio gruppo di ricerca di documenti diplomatici svizzeri attualmente sta facendo delle ricerche sulla politica estera dell'anno 1990, quindi stiamo ricostruendo questa cosa. E qui forse è bene anche ricordare che la Biblioteca Nazionale in fondo non è soltanto una biblioteca, ma è anche un archivio. C'è la Biblioteca Nazionale, l'archivio svizzero di letteratura, dove ci sono diversi lasciti, archivi letterari. E proprio pensando al 1990 mi piace ricordare il discorso che fece Friedrich Dürrenmatt il 22 novembre 1990 la cerimonia di consegna del premio Gottlieb Duttweiler a Havlak Havel, che era il presidente della Cecoslovacchia. Era il famoso discorso la Svizzera quale prigione. Questo è un discorso che è molto famoso e che è molto conosciuto, su internet si trova diverse trascrizioni, addirittura su YouTube c'è anche il filmato stesso, quindi si può vedere Dürrenmatt che tiene questo discorso. Però alla Biblioteca Nazionale, appunto nell'archivio dello Svizzero di letteratura, c'è il manoscritto originale di Dürrenmatt, e qui mi permetto anche di apporre una nota un po' critica. Io avrei piacere a poterlo pubblicare questo documento, proprio per la sua valenza e perché stiamo lavorando sul 1990, e qui nascono sempre un po' i problemi con i famosi diritti e i diritti d'autore, e questo è un problema non indifferente per le biblioteche.
Ha ragione, ne parliamo proprio tra pochissimo. Ne parliamo proprio tra pochissimo, e per dare tra l'altro un'idea comunque rispetto al valore racchiuso nella Biblioteca Nazionale, diciamo che attualmente il patrimonio comprende circa 4 milioni, forse un po' di più, di documenti che riguardano il nostro paese e oppure anche che provengono proprio appunto dalla Svizzera. Tra poco ne parleremo meglio, intanto però io saluto, do il benvenuto in studio anche a Stefano Vassere, che è direttore delle biblioteche cantonali ticinesi, nonché membro della commissione della Biblioteca Nazionale. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lo chiedo anche a lei, prima di tutto, qual è la valenza, per quanto la riguarda personalmente, di questo luogo in seno proprio anche però al suo lavoro di tutti i giorni?
A livello del tutto personale, vediamo che
Prego, prego.
accendo. A livello del tutto personale condivido con Sasha Zala queste impressioni proprio nell'avvicinarsi al contenitore, diciamo, architettonico della biblioteca. Tra l'altro, un altro aspetto fondamentale è che la biblioteca sorge all'interno di quello che è una sorta di distretto dei musei di Berna, no? Perché si attraversa il ponte, si incontra subito il Museo Storico della città di Berna, poi poco più in là c'è il Museo della Comunicazione, c'era il Museo Alpino, lì in questa zona ci sono delle scuole. Quindi una sorta di cittadella della cultura a Berna, che di solito è sempre una buona idea questa di raggruppare vari enti che permettono la promozione della cultura. Poi anch'io noto appunto questo fatto di essere di fatto nelle misure piuttosto imponente come edificio, ma con una sua leggerezza mediata dal linguaggio architettonico che devo dire, se posso, condivide con la nostra sede di Lugano, che era arrivata 10 anni dopo rispetto alla Biblioteca Nazionale Svizzera, ma che ne condivide più o meno l'impostazione, un'opera dell'architetto Tami che tutti conoscono
Sì.
in mezzo al parco. Quindi, diciamo, questo impatto visivo, cioè arrivare lì, anche gli interni poi rispecchiano un po' questa leggerezza e poi le dimensioni anche proprio concrete della collezione. Della Biblioteca Nazionale Svizzera. Io devo dire, dal nostro punto di vista delle biblioteche pubbliche cantonali, il raffronto è impietoso, nel senso che la Biblioteca Nazionale Svizzera occupa 145 posti a tempo pieno, Lugano ne occupa, per dire, poco più di 10. La stessa collezione, sono quasi 5 milioni di unità nella collezione della biblioteca. Sono misure molto lontane da quelle che conosciamo noi alle nostre latitudini, però ecco, questa impostazione della collezione di opere che riguardano la Svizzera, noi ce l'abbiamo nel nostro piccolo attraverso le collezioni di opere che riguardano la Svizzera italiana, c'è un mandato appunto di conservazione negli istituti, quindi ecco, questo aspetto richiama un po' quell'impostazione.
Che tipo di collaborazioni ci sono proprio tra le biblioteche cantonali ticinesi e la Biblioteca Nazionale, che appunto è un po' la madre, diciamo, di tutte le biblioteche?
Sì, la Biblioteca Nazionale determina quella che è la politica bibliotecaria a livello nazionale. Va detto che non è una sorta di organo di vigilanza, la nostra commissione non è un organo di vigilanza sulla biblioteca, sull'attività della Biblioteca Nazionale, se non per il fatto che la Biblioteca Nazionale fa parte dell'intero panorama svizzero. Quindi, da questo punto di vista, molte cose che riguardano la politica bibliotecaria nazionale hanno ricadute poi anche alle nostre latitudini, nelle nostre dimensioni. Forse avremo occasione di parlarne più in là, ma
Sì.
penso a questioni che riguardano il diritto d'autore, il fatto di far pagare i prestiti, ma anche l'aggregazione, che è una questione molto attuale, di biblioteche all'interno di grossi consorzi nazionali. Quindi, là dove appunto la Commissione della Biblioteca Nazionale, ma la Biblioteca Nazionale stessa si occupano di questioni di biblioteconomia e di politica bibliotecaria a livello nazionale, ovviamente tutto questo ha poi delle ricadute anche sul nostro sistema bibliotecario ticinese.
Lo stava già accennando, io poi l'ho detto, evidentemente lei è membro anche della commissione della Biblioteca Nazionale Svizzera, che però curiosamente so che è nata addirittura prima della stessa biblioteca. Come mai? Cioè, in breve anche magari due accenni sulla storia, ma lo scopo di questa commissione in particolare.
Sì, la Commissione della Biblioteca Nazionale Svizzera si occupa, come ho detto prima, della Biblioteca Nazionale solo in parte,
Sì.
nel senso che non ne determina, per esempio, gli indirizzi generali, se non per il fatto che questi indirizzi possano dipendere da una strategia di tipo nazionale. È nata prima, molto probabilmente, ma magari Sasha Zala saprà dire meglio di me, per il fatto che andava organizzata una biblioteca nazionale svizzera, quindi andavano create le premesse, il tessuto proprio perché nascesse un'istituzione di questo genere. L'attività della commissione è molto varia, anche perché nell'ultima composizione, quella che è in carica proprio in questo quadriennio, sono rappresentate delle componenti che non fanno riferimento al solo sistema bibliotecario. Abbiamo, per esempio, non so, per dire, un rappresentante dei wikipediani, abbiamo degli storici, abbiamo un rappresentante dell'ambito sociologico, abbiamo i rappresentanti dei distributori, degli editori e dei librai, c'è una scrittrice in questa commissione, per cui
Ad ampio raggio.
Sì, paradossalmente può capitare che questa commissione faccia degli interessi che non sono proprio coincidenti con quelli della Biblioteca Nazionale o delle biblioteche in genere, perché portano la voce appunto di componenti della produzione culturale che magari non sono sempre compatibili con le biblioteche.
E però la pluralità è importante, no? Anche in questo contesto sicuramente dà quel quid, quel valore aggiunto in più. Una commissione che però, bisogna dirlo, tra poco sarà sciolta.
Si viene sciolta alla fine di quest'anno, come molte commissioni a livello federale, e diciamo gli aspetti tecnici che riguardano la Biblioteca Nazionale in particolare saranno gestiti con una collaborazione tra la Biblioteca Nazionale e BiblioSuisse, che è l'associazione di categoria dei bibliotecari svizzeri.
Con alcune critiche si scioglie comunque questa commissione, se ho capito bene, da parte di scrittori, da autori e editori.
Sì, alcune critiche soprattutto dall'interno della commissione, che ovviamente fa un po' i suoi interessi. Devo dire che soprattutto, come ho detto prima, in quest'ultima composizione la commissione della Biblioteca Nazionale garantiva un dibattito veramente ad ampio raggio, quindi non allineato sulle esigenze delle biblioteche, ma che tenesse veramente conto di tutte le esigenze del mondo culturale, che tra l'altro ogni tanto rappresentano una sorta di battaglia tra poveri. Penso per esempio alla battaglia sui diritti d'autore, sul fatto per esempio che il prestito debba in un qualche modo essere gravato da delle tasse che la biblioteca paga su ogni prestito. Di fatto è una misura che aiuta il mondo culturale da una parte e lo svantaggia da un'altra, quindi ecco, questa pluralità di voci all'interno della commissione era, secondo me, è stata molto efficace, soprattutto per un dibattito al più ampio respiro possibile.
Proprio sul diritto d'autore c'è una nuova legge appunto sul diritto d'autore, passata nel 2019, adesso è in stand by, ci sono stati alcuni ricorsi. Se tutto però si sbloccasse, quali conseguenze ci sarebbero?
Ma le conseguenze sono a vari livelli: sulla riproduzione e la conservazione del materiale, ovviamente, soprattutto, sembra banale dirlo, ma al giorno d'oggi, quando si impongono oltre alle nuove tecnologie anche le nuove tecnologie di distribuzione, la condivisione sociale per esempio di fotografie e materiali di questo tipo, allora la cosa evidentemente va un po' regolata su quel piano. Poi per gli utenti, diciamo indirettamente, ci sono le conseguenze dovute al fatto che il diritto d'autore ha una valenza anche bibliotecaria, cioè il fatto di mettere a disposizione dei materiali gravati da diritto d'autore agli utenti sempre più tende a essere tassato. Quindi si tratterà di vedere in che misura e con quali modalità, perché la cosa non è ancora del tutto appianata, ci sono dei ricorsi, adesso non entrerei in questioni tecniche, però del fatto se si paghi o meno il prestito di libri nelle biblioteche, che è una cosa che fino ad oggi era stata salvaguardata nel modo più assoluto.
Allora, torniamo, anzi adesso è proprio ora di entrare a gamba tesa in questi 125 anni di storia della biblioteca. Io do il buongiorno anche ad Elena Balsardi, che è la vice direttrice della Biblioteca Nazionale Svizzera. Ben arrivata.
Buongiorno.
Signora Balsardi, facciamo allora una sorta, direi, di viaggio nel tempo. Tutto iniziò, lo dicevamo poco fa, nel 1895, meglio, già l'anno prima, a dire il vero, quando il Consiglio degli Stati e il Consiglio Nazionale Svizzero diedero appunto il loro benestare alla creazione di una biblioteca nazionale. Da qui le chiederei di tracciare un po' i punti salienti dell'esistenza della biblioteca.
Sì, molto volentieri. Comincio un po' prima ancora. L'idea di istituire una biblioteca nazionale venne, come l'ha detto, della Commissione del Consiglio degli Stati, impegnata nella fondazione di un museo nazionale che esiste ancora a Zurigo, e proponendo di inglobarvi anche una biblioteca nell'anno 1889, però non ebbe successo immediato. Nel 1891 l'allora 65enne Fritz Staub di Mennedorf, nel canton Zurigo, che è anche il fondatore del Schweizerische Sitiotikon, scrisse al Consiglio federale indicando che la Svizzera avesse proprio bisogno di una biblioteca completa e centrale, ossia di una collezione di tutti gli scritti che riguardano il nostro paese, il nostro popolo. Voleva indicare che ci sarebbe proprio un bisogno di vedere tutta la patria, tutto il paese, e di avere un luogo dove si raccoglie tutti questi scritti. Quando Staub spedisse la sua lettera, a differenza della maggior parte degli altri paesi europei, la Svizzera non disponeva ancora di una biblioteca nazionale. Per fare il paragone posso citare la Biblioteca Nazionale dell'Impero Austro-Ungarico, che affonda le sue radici nel lontano 1368, dunque molto più anziana, quella della Francia del 1666, Gran Bretagna 1753, e pure in Italia e in Germania c'erano addirittura molteplici istituzioni nazionali che collezionavano i libri del proprio paese. Dopo queste prime tentative le cose andarono in fretta. Nel 1895 fu creata la Biblioteca Nazionale Svizzera in un appartamento di 4 locali ubicato proprio nel centro della città di Berna, vicino alla stazione ferroviaria. Il Parlamento le diede un mandato che rimane proprio valevole fino ad oggi, creare una collezione di elvetica a partire dalla fondazione dello Stato federale nel 1848. Pochi anni dopo la fondazione, nel 1899, la biblioteca fu aperta al pubblico, trasferendosi nell'ala nord dell'archivio federale appena ultimato. E nel 1927 cominciarono i lavori, come abbiamo già sentito, di costruzione dell'edificio tuttora esistente alla Hallwilstrasse, nel quartiere del Kirchenfeld, per concludersi nel 1931. E sin da allora siamo in quel quartiere, sì. E sin da allora la biblioteca funziona in quel edificio lì.
Quel quartiere che dicevamo ha un'alta, no, densità culturale, ci sono tante altre, appunto, musei, possibilità culturali. Io direi arriviamo anche al 1928, perché quell'anno ci fu la creazione del catalogo collettivo svizzero. In cosa si traduceva?
È molto interessante. Se ci mettiamo nella situazione dell'anno 1928, ci rendiamo subito conto che non c'erano computer, il mondo era proprio diverso del mondo di quest'oggi, non c'era internet, e che la possibilità di avere accesso ad informazioni era lo stesso abbastanza limitata, e anche limitata a una certa categoria di persone. Si è allora creato il catalogo collettivo svizzero, un immenso catalogo su schede che indicava la localizzazione di tutte le opere non svizzere presenti nelle biblioteche svizzere. Ovviamente si sapeva dove trovare l'elvetica, la Biblioteca Nazionale, e queste elvetica potevano essere trovate da noi, però tutti gli scritti non elvetici disponibili nelle biblioteche svizzere non erano localizzabili in modo molto, molto facile. Ovviamente quel servizio era molto utile, visto che il sapere e la situazione linguistica della Svizzera non si limita alle nostre frontiere nazionali. Sappiamo benissimo che l'italiano se lo parla anche in Italia, il tedesco anche in Germania, il francese anche in Francia, e certo, che il sapere non ha niente da fare con le frontiere nazionali. Esisteva in più anche un catalogo collettivo per i periodici, perché il catalogo collettivo svizzero era proprio per le monografie.
Quindi veramente una grandissima ricchezza. Allora diceva periodici, documenti, libri, tutta una serie evidentemente di importanti testimonianze. Via via la storia evidentemente è lunga e della biblioteca. Io, signora Balzardi, direi andiamo anche al 1991, quando c'è stata l'inaugurazione, anche perché l'ha citato poco fa il professor Zala, l'inaugurazione dell'archivio svizzero di letteratura, creato su richiesta proprio di Friedrich Dürrenmatt, che è il nostro naturalmente celebre scrittore, pittore, drammaturgo elvetico. Che momento fu quello?
Fu un momento proprio molto importante, perché Dürrenmatt insieme con alcuni colleghi aveva proprio un influsso abbastanza grande per dire allo Stato federale che questo Stato avrebbe bisogno di un archivio svizzero di letteratura. E lui era un po' furbo, perché ha detto: vi lascio il mio lascito manoscritto, però a condizione che quell'archivio svizzero di letteratura sia proprio inaugurato. Oggi, 30 anni dopo, ci si trovano più di 400 archivi di scrittori di tutte le lingue nazionali e anche di qualche altra lingua. Ne cito qualcuno: Giovanni Orelli, Alberto Nessi, Anna Felder, Alice Ceresa, ma anche Blaise Sondrard, Patricia Highsmith, Rainer Maria Rilke, Anne-Marie Schwarzenbach, altri nomi conosciuti, anche nomi meno conosciuti, che danno proprio un'impressione molto bella e molto ricca, sì, della storia letteraria di questo paese. Nel 2021 celebreremo il centenario di Friedrich Dürrenmatt, prevediamo un importante programma al Centre Dürrenmatt a Neuchâtel e a Berna, e siamo molto orgogliosi di presentare l'universo vasto di questo grande scrittore.
Perché appunto il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel, inaugurato nel 2000, fa parte appunto, no, della Biblioteca Nazionale.
Sì, proprio inaugurato nel 2000, e questo un museo, questo prezioso museo contiene l'opera pitturale di Dürrenmatt, ed è per me un vero, e penso per tante altre persone, un vero piacere visitare la casa nella quale viveva e lavorava per oltre 40 anni. E, essendo sul posto, si ha un po' la possibilità di capire l'influsso che un ambiente può avere su uno scrittore e su un pittore, un luogo proprio da visitare.
Senta, per quanto riguarda invece, andiamo magari un pochino più velocemente, però gli ultimi 20 anni, i tasselli davvero più importanti del vostro percorso, quali sono?
Ma il tassello più importante è proprio di collezionare anche pubblicazioni digitali, abbiamo cominciato con tesi universitari, abbiamo integrato monografie digitali, abbiamo creato l'archivio svizzero del web insieme con le biblioteche cantonali, anche con la biblioteca cantonale nel Canton Ticino, ed è magari proprio la tappa la più importante, insieme ai progetti di digitalizzazione che rendono accessibili documenti analoghi in modo digitale e in modo molto semplice. Collaboriamo con gli editori, le biblioteche, spesso cantonali, con le associazioni, e pur non si deve più rendersi a Berna per consultare le nostre collezioni, si può anche consultarli su internet. Un vero nuovo universo, e Sasha Zala l'ha già detto, si è aggiunto alla Biblioteca Nazionale con l'integrazione organizzativa della Fonoteca Nazionale nel 2016, sì. Oltre a testi e immagine si è aggiunto anche il suono, elemento e sensazione molto importante e emotivo del nostro patrimonio. La Fonoteca ovviamente esisteva già sin dal 1984, i colleghi lavorano in un ambito tecnologico molto avanzato, e ancora oggi la sede della Fonoteca si trova a Lugano, nel quartiere di Besso, e siamo molto contenti di riunire i testi, le immagini e il suono nel nostro patrimonio della Biblioteca Nazionale.
Ed è un piacere e un onore anche per tutti noi, per tutti i cittadini. Allora, noi abbiamo tracciato i punti principali appunto della storia della Biblioteca Nazionale, che in un anniversario importante come questo mi sembrava più che giusto appunto tracciare. Ci fermiamo un momento e poi andremo a caccia anche proprio dei beni che danno davvero forma a quella che dicevamo è la madre, tra virgolette, di tutte le biblioteche della Svizzera. E parlando del 125esimo anniversario della Biblioteca Nazionale Svizzera, per celebrarla degnamente, oltre alla storia, va detto anche quali sono appunto i preziosi materiali e documenti che contiene. Elena Balzardi, lo ricordo, vice direttrice della biblioteca, anticipavamo che grosso modo vi sono dai 4 ai 5 milioni di documenti cartacei, audiovisivi, opere d'arte, insomma è una collezione davvero immensa sulla Svizzera. Diamo un'effettiva idea, con qualche esempio tra passato e presente, di quello che si può consultare e scoprire, non soltanto venendo fisicamente, come ci ha detto anche poco fa, ma anche online.
Sì, ovviamente le biblioteche sono anche conosciute per le loro collezioni preziose o per le loro perle. Io personalmente preferisco di mettere in evidenza la ricchezza e la completezza della collezione della Biblioteca Nazionale, immaginandomi che tutti i quotidiani svizzera siano disponibili e accessibili, in parte anche digitalizzati, di avere la possibilità di ritrovare i libri d'infanzia, della mia infanzia, di quella di altra gente, oppure di persone più anziane, come per esempio i miei genitori. Questo mi pare importante per una biblioteca nazionale. Con piacere ho trovato nel nostro catalogo i libri di un certo Patrizio Tosetti, il Robinson delle scuole, che mio padre aveva letto negli anni 30 da giovane a scuola.
Sì.
Il fatto di sapere che siamo in grado di collezionare anche le pubblicazioni digitali di adesso e di assicurare il patrimonio attuale per il futuro rimane una grande sfida. Però ci sono anche delle collezioni molto preziose.
Sì.
Disponibili su internet, come la collezione dei Kleinmeister, che sono cresciuti con la nascita del turismo tra il XVIII e il XIX secolo, dove si assisteva in Svizzera all'esplosione della pittura, dei paesaggi e di scene del genere. E lì abbiamo digitalizzato questi bellissimi dipinti e si può consultarsi su Kleinmeister CH e si ottiene proprio la possibilità di viaggiare virtualmente. Ci sono tutti i quotidiani, tutti i periodici, tutte le monografie, tutte le carte geografiche, appunto l'archivio svizzero di letteratura, la fonoteca, dunque un patrimonio molto vasto.
E tra le grandi collezioni, quelle speciali, però ci sono appunto gli importanti lasciti musicali, la collezione di Bibbie di Lüthi, gli archivi letterari, insomma tantissime perle anche molto molto preziose. Professor Sascha Zala, tutto questo dicevamo racconta delle nostre peculiarità elvetiche. Come si sono modificate nell'arco del tempo queste caratteristiche così culturalmente diverse eppure di intenti comuni, pensando proprio anche a quello che si può leggere, vedere, scoprire negli spazi della biblioteca?
Questa è certamente un'ottima domanda e mi verrebbe voglia di lanciare un progetto di ricerca del Fondo Nazionale per rispondere.
Si potrebbe.
Sostanzialmente sì, soprattutto anche quantitativamente, penso che potrebbe essere interessante. Credo che una cosa che possa essere molto interessante per noi svizzeri di lingua italiana è proprio la questione dell'uso e dell'importanza della nostra lingua a livello federale. C'è in effetti una certa contraddizione di base riguardo all'italiano. Già nella Costituzione federale del 1848 l'italiano è una lingua nazionale a tutti gli effetti, quindi non è una lingua di seconda categoria. Però in questa appunto contraddizione di base è assolutamente normale che per la produzione delle varie pubblicazioni della Confederazione l'italiano di fatto non venga utilizzato e ci siano soltanto le pubblicazioni in tedesco e in francese, e c'è un successivo ampliamento all'uso dell'italiano. Le faccio un minimo esempio: nel 1970, quando Edgar Bonjour produsse il suo rapporto sulla storia della notarietà svizzera, venne chiesto alla deputazione ticinese e alle Camere federali se secondo loro ritenessero necessaria una traduzione di questo rapporto italiano, e la deputazione ticinese disse no, non è necessario, tanto perché quattro storici che leggono lo leggeranno in francese o in tedesco. E penso che grazie Peccato. Proprio a sì, poi venne fatto in traduzione così raccorciata. Comunque, secondo me un'analisi quantitativa proprio della produzione letteraria e delle pubblicazioni che si trovano nel catalogo della Biblioteca Nazionale potrebbe mostrare come a partire dal 1948, in questo sviluppo dello Stato federale, l'italiano abbia assunto una funzione più importante. Quindi ecco, penso che questo sarebbe un progetto interessante.
Stefano Vassere, per quanto diciamo, torniamo a quanto diceva anche la vice direttrice Elena Balzardi poco fa, per quanto riguarda gli organi anche che compongono o che fanno parte meglio della biblioteca. Noi abbiamo citato il centro Dürrenmatt, abbiamo citato la fonoteca, però c'è anche per esempio il gabinetto delle stampe e l'archivio svizzero di letteratura. Come si inseriscono, come si coniugano anche tutti questi tasselli che costituiscono poi di fatto il nostro panorama elvetico?
Ma io tornerei sull'archivio svizzero di letteratura, tra l'altro ai nomi che ha fatto Elena Balzargi, aggiungerei anche, non so, Franco Beltrametti, per i giovani italiani Remo Fasani, visto che c'è Sasha Zala in ossequio anche a quella regione, ma anche Alberto Nessi. Sono circa una dozzina i fondi principali che riguardano la Svizzera italiana. Colpisce sempre la dimensione rispettosamente elvetica di tutte le iniziative legate a questa collezione. Ogni tanto capita di vedere delle piccole mostre che sono fatte ricorrendo a materiale dell'archivio svizzero di letteratura, e c'è sempre un equilibrio quasi aritmetico nei documenti esposti, no? Cioè io trovo sempre la quota rispettosa che riguarda la Svizzera italiana, quindi i documenti che sono tratti dagli autori svizzeri italiani in questo ambito. Addirittura c'è un informale shop all'entrata della Biblioteca Nazionale sulla sinistra, dove ci sono delle cartoline che riproducono materiali d'archivio dell'archivio svizzero di letteratura, e anche lì trovo rappresentanti di ogni regione linguistica. Tutto questo, secondo me, è un valore indiscusso, è una virtù di questo tipo di iniziativa. Per la Fonoteca Nazionale Svizzera, che tra l'altro sorge a qualche centinaio di metri da dove stiamo parlando adesso, ecco, qui la collaborazione per esempio con noi è particolarmente proficua. Noi abbiamo tutte le conferenze che si sono svolte nella nostra sede di Bellinzona negli ultimi anni disponibili attraverso il nostro catalogo, sono disponibili dal sito della Fonoteca Nazionale Svizzera e si possono riascoltare. Un'iniziativa del genere la stiamo avviando anche per quanto riguarda la nostra sede di Lugano, ma questo è un bel esempio di collaborazione che tra l'altro non riguarda il materiale librario, ma riguarda le attività culturali dei nostri istituti, quindi un'integrazione di vari mandati, di varie funzioni delle nostre biblioteche.
Un'integrazione molto importante. Elena Balzardi, ho ricordato, e l'abbiamo ricordato in realtà più volte, che la Biblioteca Nazionale Svizzera si avvale anche di un'ampia rete di collaborazioni e anche partenariati internazionali. Questo che cosa significa? Cioè, può significare che vi si possono trovare anche dei documenti che raccontano della Svizzera all'estero, in una sorta un po' magari di prestito interbiblioteca, un po' come si fa nei musei, no? Dove ci si presta delle opere l'un l'altro. Capita?
Un prestito interbibliotecario c'è a livello svizzero, anche a livello internazionale. Per quello che riguarda adesso la collezione della Biblioteca Nazionale, se qualcuno vuol prestare qualcosa della nostra istituzione nella Biblioteca Nazionale d'Italia, c'è il prestito. Collaboriamo con due enti a livello mondiale, uno è la CNL, la Conferenza Europeana delle Biblioteche Nazionali, e la CDNL, che è questa mondiale. Quello indica che in ogni paese esiste una biblioteca nazionale. In questo modo si prova di assicurare che il patrimonio scritto della nostra pianeta sia proprio archiviata da qualche parte. Evidentemente noi archiviamo anche scritti svizzeri pubblicati all'estero, come Heidi, in cinese, portoghese, greco e tutte le lingue che conosciamo.
Professor Zala, tra i suoi temi di ricerca c'è anche la politica internazionale, la politica estera svizzera. Quali sono i materiali, in questo caso i documenti più significativi, che le è capitato di consultare alla Biblioteca Nazionale riguardo appunto soprattutto alla politica estera?
Allora, va forse detto che c'è uno strano paradosso archivistico, vale a dire che tante pubblicazioni o dei documenti semiufficiali prodotti dall'amministrazione non si trovano in archivio. In archivio troviamo le bozze, troviamo tutte le discussioni per creare per esempio un regolamento, una norma, ma poi tutte quelle cose che non sono state pubblicate sul foglio ufficiale non si trovano in archivio. E qui è veramente di importanza basilare avere una biblioteca nazionale dove si possono rintracciare queste pubblicazioni. Sono delle riviste, ma sono anche dei discorsi consiglieri federali, quella che insomma possiamo anche definire una specie di letteratura grigia, quindi delle pubblicazioni che poi non sono entrate in commercio, non hanno l'ISBN, eccetera. C'è poi un fenomeno che forse non è molto conosciuto, ma che è estremamente importante e che tra l'altro posso dire alla mia alma mater bernese ha dato grossi stimoli alle ricerche universitarie, ed è quello del fatto che alla Biblioteca Nazionale ci sono diversi fondi di organizzazioni internazionali, di congressi e conferenze che hanno avuto luogo in Svizzera. Quindi da Berna era possibile, o è sempre ancora possibile, fare della storia internazionale, anche storia globale, proprio grazie a questi fondi della Biblioteca Nazionale. E prima parlavamo di internet e del mondo del 1928, mi piace ricordare che a Berna proprio vennero create le prime organizzazioni internazionali nella seconda metà del XIX secolo, fra le quali anche il Bureau Internazionale dell'Unione Telegrafica, che pubblicava un bollettino che si trova anche nella Biblioteca Nazionale. E quindi è vero, non c'era internet nel XIX secolo, ma c'era la telegrafia, e nella seconda metà degli anni degli anni 70, 1870, questa è importantissimo definire gli standard per la telegrafia, che è l'internet del XIX secolo, e qui si trovano queste pubblicazioni nella Biblioteca Nazionale, ciò che permette di fare della ricerca proprio anche sulla politica internazionale, sempre rimanendo a Berna.
Allora, venendo proprio all'internet di oggi, io mi chiedevo, Stefano Vassere, questi sono stati tempi molto difficili, questi dell'emergenza sanitaria, evidentemente anche per la cultura. Al tempo del coronavirus, con tutto chiuso, incluse le biblioteche, quanto ha avuto successo la consultazione dei documenti online, edicole online, ebook?
Sì, siamo stati per necessità, abbiamo dovuto ricorrere a dei servizi delocalizzanti, no, per le biblioteche. Diciamo, sono anni dove sempre di più si tende a portare il massimo di persone possibile all'interno degli istituti, che cosa evidentemente in contraddizione con l'emergenza che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo. Uh-huh. Devo dire che cresce sempre di più il numero di persone che ricorrono a questi soli servizi, cioè al servizio di prestito di libri elettronici messo a disposizione dal nostro sistema bibliotecario ticinese. Per dare un'idea, le consultazioni dell'edicola elettronica, che è una delle possibilità, delle opzioni che diamo, è passata da circa 9.000 consultazioni a febbraio a quasi 20.000 in aprile, no? Lo stesso riguarda lo scarico di ebook, dai 7.000, dai 662 del mese di febbraio ai quasi 2.000 anche qui del mese di maggio. Tutto questo, devo dire, va valutato con cautela, perché sono servizi appunto che delocalizzano l'utente rispetto all'istituto. L'utente non ha più la necessità di recarsi all'interno della biblioteca, quindi la biblioteca deve trovare altre vocazioni, altre motivazioni per rapportarsi nei confronti dei suoi utenti, e se è possibile, visto che abbiamo investito molto, pensiamo a una sede come quella di Mendrisio, riportare gli utenti all'interno degli istituti.
Si deve un po' ripensare, magari questo ripensamento o dei pensieri su che come fare, come riportare la cultura, la letteratura, i libri, i documenti al pubblico, si è dovuto fare naturalmente anche alla Biblioteca Nazionale. Elena Balzardi, lo scorso 12 marzo c'è stata la vernice della vostra nuova mostra dedicata alla condivisione, appunto il titolo è Sharing. Tutto si è bloccato per via dell'emergenza sanitaria, ma da quando questa mostra sarà ancora visitabile?
Allora, la mostra sarà riaperta a partire dell'8 giugno, lo sappiamo da ieri,
sì.
Consiglio di consultare il nostro sito internet prima di visitare, sarà prolungata fino alla fine del mese di ottobre.
Come è stata pensata questa mostra, questo sharing, questa condivisione che volete fare con tutti i cittadini, insomma?
Le nostre esposizioni fanno sempre il legame tra la collezione e argomenti attuali. Scegliendo il tema dello sharing ci siamo resi conto che l'idea di condividere non è nuova e che le biblioteche sono attori importanti nella condivisione del sapere. Visitando la mostra si può scoprire nuove forme di condivisione, però anche vecchie forme, appunto quelle delle biblioteche, e volevamo anche dare la possibilità di guardare dietro le quinte della nostra istituzione e di partecipare in un qualche modo al lavoro degli specialisti.
Allora, per quanto riguarda, noi dobbiamo dire, a proposito di condivisione, una cosa importante, perché ricordo che le persone possono entrare in contatto con tutto quanto era chiuso alla Biblioteca Nazionale, dai prestiti anche a domicilio, al servizio alla ricerca denominato Swiss Info Desk. Per quanto riguarda Elena Balzardi, ancora le proposte, dicevo che intuitivamente gran parte sono state annullate, cancellate, quale però rimangono in cartellone ancora per questo 2020, oltre alla mostra?
Allora, siamo contenti di poter riaprire completamente la biblioteca l'8 giugno, come ho detto, sì. E ricordo che il Centre du Rheumat a Neuchâtel è già stato riaperto il 13 maggio. Come tutte le biblioteche, sappiamo da ieri che le manifestazioni saranno di nuovo in un certo modo possibile, pur sempre rispettando le regole di distanza e di igiene, e stiamo adesso ripianificando il resto dell'anno e speriamo di poter organizzare una grande festa della biblioteca il 22 novembre, che sarebbe stato nel mese di maggio, e per alcune manifestazioni più piccole nuove date sono già state previste, per esempio la serata Alice Ceresa, Silvia Ricci Lempen, che è prevista per il 30 ottobre, però non abbiamo ancora potuto fissare tutte le date perché, certo, come tutti sappiamo da ieri che un po' di apertura c'è di nuovo.
Bisognerà andare per gradi. Io ricordo il sito www.nazionalbibliothek.ch. Sasha Zala, lascio a lei le parole conclusive, perché che sia consultazione su carta, che sia attraverso le possibilità digitali, io chiedo a lei un pensiero conclusivo, diciamo, cosa si sente di dire al nostro pubblico, non soltanto ai giovani, dopo aver dedicato tutta quest'ora, no, a questo luogo di ricchezza storica e sociale, qual è appunto la Biblioteca Nazionale Svizzera?
Allora, direi che la Biblioteca Nazionale Svizzera, con tutte le altre biblioteche che abbiamo nel nostro paese, sono estremamente importanti e sono, direi, addirittura vitali per una democrazia. Viviamo in un periodo di transizione certamente molto interessante, chissà cosa diranno gli storici fra 100-200 anni, di una trasformazione dal libro stampato e materializzato a questa possibilità di pubblicazione immediata digitale. Spesso si sono fatte conclusioni sbagliate, cioè si è pensato che siccome c'è tutto su internet non fossero più necessari libri e le biblioteche. È proprio vero il contrario. Certamente le biblioteche devono trasformarsi, e devo dirvi che, e questo lo noto anche a livello universitario, le biblioteche sono state gli agenti di innovazione più possente negli ultimi decenni riguardo proprio alla digitalizzazione, ma visto che ora lo scibile è accessibile e che tanto di questo scibile è di valore nullo, quindi ci sono proprio un sacco di cose su internet che non hanno nessun valore, che sono false, ci sono addirittura tutte queste teorie cospirative,
sì,
eccetera.
Lei dice, tanto a maggior ragione allora.
Diventa quello che sta facendo adesso, per esempio, la Biblioteca Nazionale, lei l'ha detto prima, con questo Swiss Desk, di raccogliere e organizzare lo scibile, e soprattutto dal punto di vista della qualità.
Della qualità. E su questo, allora, ed è per questo che noi volevamo omaggiare in modo particolare oggi i 125 anni dalla nascita della Biblioteca Nazionale Svizzera. Io ringrazio tutti i miei ospiti, grazie mille per aver partecipato, per la vostra disponibilità. Da Elisabeth Camozzi un grazie anche a tutti voi per l'ascolto. L'appuntamento è per domani con un altro tema e tante altre mille voci. A domani.